Scusate, chiedo scusa agli altri, ma la vista loro, se no. Rispondiamo e chiudo.
Allora, sulla prima domanda io la interpreto così. Attenti a non far vincere il terzismo. Di quelli che hanno sempre detto che Berlusconi andava male, ma che c'era perché non andavamo bene nemmeno noi. Per cui finisce che questo governo, anziché aver sostituito Berlusconi, ha sostituito noi. Perché questo è il punto. I veri sostenitori di questo governo non sono soltanto gli anti-Berlusconi, cioè non è gente che dice che Berlusconi era impresentabile, ha sbagliato, eccetera, ma sono coloro che soprattutto sostengono che noi non siamo adeguati. E questa è la, cioè, tra virgolette, i poteri forti sono questi, ecco, cioè sono comunque coloro che non accettano che, cioè, sono disposti soltanto ad accettare comunque, diciamo, cioè l'alternativa che noi rappresentiamo non gli piace, per questo che negano che ci sia. Poi dopo magari noi non siamo capaci di portarla avanti come dovremmo, ma di fatto questo è lo stato. Per cui doppiamente noi rischiamo in questa operazione, no? Però doppiamente dobbiamo esserne consapevoli, dobbiamo lavorare appunto invece per continuare a costruire l'alternativa. E sono d'accordo nel dire che la politica non, insomma, deve, non può rinunciare ad essere, a guidare i processi di questo periodo, perché è, tra l'altro comunque lo fa, quindi è anche bene che non accetti minimamente di essere, diciamo, subalterna appunto ad un'altra concezione anche dell'esercizio del potere. Questo fatto sicuramente tocca anche il tema della classe dirigente nel nostro paese, che è quella politica sicuramente, ma che è, cioè, io sono per allargare, quando si parla di inadeguatezza della classe dirigente e di una classe dirigente troppo pagata con troppi privilegi, io invito davvero a non fermarsi ai parlamentari, così riprendo il discorso precedente, che sui quali ci si chiede da troppo tempo quanto costano, perché in realtà non si sa rispondere alla domanda a che cosa servono, secondo me. Io ho questo piccolo, perché porto l'ultimo esempio, no? È stato salutato da tutti come una buona cosa, non ancora sufficiente, però intanto un segnale importante di abbattimento dei privilegi, il fatto che il vitalizio parta da 60 anni per chi ha più legislature e da 65 per chi ne ha meno, non potrebbe che essere così nel momento in cui si allunga l'età pensionabile, eccetera, eccetera. Attenti, ci sono persone ora e alla fine di questa legislatura che, sbagliando, ma essendo dentro una certa concezione anche di selezione della classe dirigente, non avendo mai avuto un lavoro, ma non perché erano fannulloni, perché hanno fatto questo nella vita, hanno fatto politica, l'hanno fatta anche in una situazione di professionismo, come lo vogliamo chiamare, e non sono necessariamente solo provenienti dal Partito Comunista, nei confronti di quali della loro famiglia ci dovremmo porre il problema di come campano per 10 anni. Ma non sto scherzando, perché ci sono persone che non hanno mai avuto altra fonte di reddito e non avranno, fermo, vale per tutti i lavoratori, ma non sto di... fermo un attimino, ma siccome si sta parlando, no, ma il vitalizio non è una pensione, il vitalizio nasce esattamente per questa roba qua, perché nel momento in cui tu ti dedichi all'esercizio di una funzione pubblica, tu rinunci ad alcune garanzie e tutele che avresti svolgendo il tuo lavoro, e quindi hai una forma che dopo sia stata troppo alta, che sia stata revisata, siamo perfettamente d'accordo, ma l'abolizione e la sospensione crea delle situazioni di grandissima difficoltà. Attenti, non vale il principio, non vale per l'esercizio di una funzione pubblica il principio sei uguale agli altri, perché in questo modo veramente si ritorna indirettamente alla democrazia censitaria. E questo è un fatto, è una delle conseguenze di cambiamento di natura della vita democratica di una comunità. Stiamoci attenti, questa qui produce forme di berlusconismo diffuso a tutti i livelli. La lotta ai privilegi, che è giusta e corretta, non può arrivare a mettere in dubbio questa fondamentale conquista. L'autonomia economica delle classi dirigenti politiche è un presupposto di democrazia davvero con fondamenti popolari.
La vita non può fare politica tutta la vita.
So signora, ma se uno faceva il medico ed ha smesso di fare il medico perché ha fatto a tempo pieno l'amministratore prima e il parlamentare dopo, quella persona lì finisce di fare il parlamentare per sé e per la sua famiglia a 50 anni.
Lo metto nell'ASL in qualche
modo. Sono autore io di una legge che lo impedisce. Se lo fanno, fanno una cosa che non possono fare. Quindi questo è il punto. Allora, e neanche io mi voglio vedere costretta, scusatemi, a piazzare da qualche parte uno perché prima ha fatto qualche altra cosa. Ecco. No, perché questo diventa un altro modo con il quale si droga la formazione della classe dirigente. Perché sapete come finirà? Che adesso molti di queste persone finiranno per riavere un altro mandato. Chiaro? Dico, io per esempio ho un'idea di selezione della classe dirigente diversa. Per quanto mi riguarda, io vengo da un partito nel quale Fanfani, quando si presentavano, dicevano: che fai? Sono appena laureato, vuoi far politica? Sì, allora prima trovo un lavoro e poi ritorno.
Esatto.
Va bene? Quanto per essere chiaro. Però, ho capito, ma non siamo tutti così, non si parte dall'anno zero, eh? E anzi, ci sono molti giovani in formazione che si stanno muovendo esattamente in questa prospettiva qua. Dico questa cosa perché siamo entrati tutti in una e la lotta che viene fatta alla casta è di fatto la lotta fatta nei confronti dei parlamentari. Credetemi, qua bisogna rivedere il problema della classe dirigente in questo paese a tutti i livelli. Perché io mi domando perché Guarguaglini debba prendere quella liquidazione se mi ha portato Finmeccanica in questi punti. E non la deve prendere. Se tu mi indebolisci la politica, Guarguaglini la prende 7 volte quella liquidazione. Attenti! Perché non è pensabile che il capo di un'impresa oggi, di un'azienda, un direttore generale, un amministratore delegato guadagni 500 volte quello che guadagna il suo dipendente. Il problema sta qua. Allora, va affrontato questo problema complessivamente. Non lo si affronta indebolendo la politica, non lo si affronta e soprattutto indebolendo la funzione rappresentativa. Il problema vero del Parlamento italiano è come lo fai lavorare, è come lo eleggi, è come lo riduci nei numeri. Non sono, perché anche questo io spero lo pubblichino e si dimostrerà che i parlamentari italiani sono trattati peggio di tutti gli altri, non sono trattati meglio come circola in tutti i siti dell'antipolitica. Perché io con il tedesco mi ci cambio volentieri, perché ha un'indennità lorda inferiore alla mia, ma anziché averci una tassazione del 45% tra una tassazione del 18%. E a quel parlamentare tedesco si dà la stessa indennità mia e in più gli si paga per fino all'importo di 15.000 euro i collaboratori. Io con i miei 3.500 del Parlamento italiano ce la cambio volentieri con la legge tedesca. Perché se io ho 15.000 euro che non tocco, non le voglio toccare, non devono passare per le mie mani, ma so che posso indicare collaboratori fino all'importo di 15.000 euro. E attenti, non solo i soldi che si dà a loro, ma anche il fatto che hanno contributi, contratto, dignità, eccetera. Io mi ci cambio volentieri, perché allora so che c'è una persona che mi sta nel luogo dove sono stata eletta, che sa leggere e scrivere, a tenere i rapporti. So che c'è una persona che pensa alla mia comunicazione e so che c'è una persona che mi aiuta a fare bene il mio lavoro di parlamentare. Ed è pagata dalle istituzioni, perché io devo saper farlo bene in parlamentare. Se sono al servizio della comunità, se poi ci accontentiamo come sappiamo fare agli italiani delle cose, continuiamo così. Ma
è stata cambiata la legge per la prossima legislatura per quanto riguarda
che cosa? No, è stato cambiato niente, stiamo studiando adesso, c'è la commissione, l'ha istituita Tremonti, c'è il presidente dell'Istat che sta lavorando. Quando il presidente dell'Istat porta e ci porta in media europea, l'ha deciso il governo violando un principio di autonomia dell'assemblea elettive, e ci porta il resoconto di come vengono trattati i parlamentari. Dopo, io sono d'accordo a diminuire il numero dei parlamentari, però dopo, per cortesia, dobbiamo stare in media europea, allora li mettete in condizione di lavorare come lavora un tedesco. Io sono anche più radicale. Quanto avrei preso se avrei continuato a fare il ricercatore universitario? 3.000 euro al mese? Datemi 3.000 euro. Però per cortesia mettetemi in condizione di fare bene il mio lavoro, perché quando mi si dice avete gli aerei gratis, gente, io in giro per l'Italia se non ho l'aereo gratis non ci vado. Quello non è un finanziamento a me, è un finanziamento alla politica di questo paese. E queste cose, se, queste cose, poi uno ci va in vacanza, allora per piacere, se ci vai in vacanza stai rubando e si traggono le conseguenze. A me non mi c'è mai entrato andare in vacanza con i soldi dello Stato, ci vado con i miei mezzi, come penso che facciano la stragrande maggioranza dei miei colleghi. Ma se non avessimo gratis la possibilità di spostamento dentro il territorio nazionale, saremmo preclusi nel nostro svolgimento dell'attività politica, almeno i leader politici. Pensate che sarebbe possibile che io mi potrei spostare da Reggio Calabria a Bolzano a mie spese? Come sto facendo una media di un incontro a settimana, due, in tutte le parti d'Italia. Pensate che questo sarebbe possibile se non ci fossero forme di finanziamento pubblico? O dovrei andarmi a cercare l'aereo privato di qualche ditta che poi dopo magari fammi pagare stare nelle spese del singolo circolo, della singola associazione che mi invita? È un privilegio a me questo, o è un modo con il quale si sostiene la libertà dell'attività politica e della partecipazione democratica in questo paese? Guardate che l'attacco che è partito è un attacco che va tutto contro le forze popolari, È un altro dei grandi vantaggi, poteri forti al berlusconismo e all'idea peronista della politica, Stiamo attenti. Allora, chiedeteci come ci comportiamo e come lavoriamo, pretendete di conoscere chi eleggiamo, questo dobbiamo fare, e di sapere con certezza che cosa fa una persona quando sta seduto lì, non di andare a verificare questo aspetto, perché questo aspetto non ha nessuna conseguenza. Guardate, gente, ve lo assicuro, ma ve lo dico, io ho avuto... Lo dico, sicuramente ho ricevuto in questi anni un trattamento economico migliore di quello che avrei continuato a ricevere se avessi fatto il professore universitario, non ho dubbio, ma perché ho avuto degli incarichi, perché ho fatto il ministro, perché adesso faccio la vicepresidente della Camera, siamo comunque in un contesto diverso, ma un parlamentare semplice, un parlamentare normale che lavora, che fa il suo lavoro di parlamentare seriamente, che tiene i rapporti con il suo territorio, che svolge un'attività politica, che si documenta, che si prepara. Io ho dei colleghi che aiuto di tanto in tanto, perché mi faccio i conti presto, 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 presto. Ciascuno di noi dà mediamente ogni mese 3.500 euro al partito. Queste notizie le dovete sapere, dovete anche un po' fare la diffusione, perché con questa legge elettorale, come ci candidiamo, paghiamo 50.000 euro al partito. Se non pagassimo 50.000 euro al partito, ci pagheremmo la campagna elettorale. Chi le campagne elettorali non se le fa finanziare? Beh, io ritengo giusto che non vengano finanziate. Va bene? Sono 50.000 euro. Divisi in 5 anni, quanti soldi sono? Date presto, benissimo. Quando le legislature durano poco, sono sempre 50.000 euro. Dal 2006 ad oggi ciascuno di noi ha dato 100.000 euro al partito per farsi candidare. Poi paghiamo 1.500 euro al partito nazionale tutti i mesi, 500 euro al partito regionale, e ciascuno di noi ha spese o al partito provinciale, contributo, oppure spese nel proprio collegio, nel proprio club. Io per esempio ho una sede, da quando sono diventata parlamentare di collegio, che tengo dentro il mio collegio elettorale, c'è un appartamento, c'è le cose, tra luce, cosa, pitere, guarda, sono altri 1.000 euro al mese. Fatevi i conti, sono 3.500 euro, che sono esattamente la cifra che dovrebbe andare per i cosiddetti collaboratori. Poi ce ne vogliamo avere i collaboratori? Io da sola non sono mai riuscito a fare questo lavoro. Non è pensabile che uno, che ci vuole uno che ti tiene l'agenda, ci vuole una persona che ti aiuta nella documentazione. Sarebbero, per fare bene il lavoro di un parlamentare ci vorrebbero tre persone. Vogliamo ridurre a una persona? Se non la vogliamo tenere in nero e gli vogliamo dare un compenso degno di questo nome, fatemi conti, 2.000 euro bastano?
No.
Le prime 3.500 che prendiamo sono al partito, le seconde 3.500, almeno 2.000 vanno per un collaboratore. Poi ci sarebbe da vivere a Roma, a dormire, da alimentarsi, da avere una vita di relazioni. Di quei 3.500 euro, se quegli altri 1.500 vanno per questo, penso che sia, fatevi i conti, restano gli altri 3.500, perché adesso è diventata così la cosiddetta indennità, con tutto quello che abbiamo decurtato, restano gli altri 3.500. Uno ha famiglia? Sì. Ha un certo tenore di vita? C'è. Perché? Perché ti viene dal ruolo che svolgi. Provate ad andare al sud e a incontrare un parlamentare che rifiuta di andare a partecipare a un battesimo o a un matrimonio. Che fine fa quel parlamentare? Pensate che si possa presentare a quel matrimonio senza la moglie adeguatamente vestita e senza un regalo riferibile al parlamentare? Che sono? Come non sono cose? Non esiste questa cosa qua, non esiste, perché me lo ricordo quando in Veneto c'era la rabbia contro quelli che avevano preso le tangenti e io li mandavo a casa e al tempo stesso veniva criticata perché giravo con un'utilitaria. Te mi dirai, cambi la mentalità, è come riuscire a cambiare il modello di sviluppo in un giorno nei confronti dei consumi. Vedi un po' se ci riesce.
Ma ce la stiamo facendo, perché
siamo
in giro su una piccola banda e consigliamo le biciclette
di un'altra. Sì,
tesoro, se non ti guardo, noi vedo 2.000 euro,
ma uno
non
euro al mese. Tesoro, non puoi pensare che chi ti rappresenta, non sia messo nelle condizioni di poter provvedere alla sua vita senza dipendere dagli altri, perché quella persona diventa in qualche modo catturato da altre cose. E allora è la stessa cosa per la quale io pagherei i poliziotti, capito? Li pagherei più di altri, pagherei gli insegnanti più di altri. Perché tutti quelli che svolgono una funzione pubblica non possono essere messi in condizioni di dover fare sta roba qua. Te mi dirà dirai sei uguale, è vero che sei uguale, ma tu sai perfettamente che non è neanche così e che il livello di vita che fai ti comporta delle spese ulteriori che non sono ineliminabili, che fanno parte. Tu non puoi non avere una certa spesa telefonica, perché sennò non fai il tuo lavoro. Tu non puoi non organizzare almeno una volta o due all'anno un convegno con delle persone. Sai che cosa significa questo se non vuoi dipendere da altri? Se non vuoi uno sponsor che poi ti chiede ragione? Che quei soldi lì te li devi mettere da parte, se lo vuoi fare. Se vuoi avere un contatto con quella gente alla quale tu ti riferisci, tu non puoi non mandargli un pezzo di carta. E quello costa, perché le tariffe postali vanno bene soltanto durante le campagne elettorali, durante il tuo mandato. Tu spendi come un cittadino normale. Queste cose qui vanno. Andatevi a risentire con quelli che sono stati messi lì perché dovevano difendere Berlusconi o altro. Ma non è così nella stragrande maggioranza, nel 90% di noi, almeno dico io nel 100% del mio partito e del mio gruppo parlamentare. E se uno fa sul serio, non gli bastano, ma non perché spreca, perché lavora, e lavorando ha bisogno di questo, perché anche se tu stai fuori tutto il giorno, allora non avete sapere un'altra, non c'è più nessuno che ti paga l'albergo quando vai in giro, perché non ci dà nessuno più i soldi per pagarti un albergo. Quando c'era l'azione cattolica ci ospitavano le suore, non c'è neanche questa abitudine, perché sono posti diversi, perché è un mondo diverso. Io me lo pago l'albergo quando vado in giro e non lo posso pagare. Ma ci sono parlamentari, non dico nel mio livello di partecipazione nazionale, ma che incominciano ad esserlo, chi per esempio fa il capogruppo in commissione, quello che fa il capogruppo in commissione comincia ad essere chiamato dappertutto e a spese proprie, ragazzi. E se c'è famiglia deve dire a suo figlio che quella roba non si fa, e la moglie deve lavorare. Non siamo ai tempi nei quali la moglie del deputato si poteva permettere i gioielli. Poi siamo andati a capire che quello che se le poteva permettere era perché il marito aveva preso qualche mazzetta, perché magari c'era accanto una moglie che desiderava essere in maniera diversa la moglie del parlamentare, ma perché glielo richiedeva il contesto nel quale era, perché poi ci sono livelli di società diversi. Quindi guardate, siccome i banchieri invece continueranno a prendere il 500%, il 500 volte dei loro dipendenti, e così la stessa cosa farà il capo, l'amministratore delegato di qualunque azienda e i dirigenti pubblici, in questo momento un deputato prende meno di un direttore generale di una massa. Non vi dico quanto prendiamo meno di un direttore di un giornale che ci pubblica tutti i giorni le nostre cose. Io penso che questo sia un attacco alla democrazia, alla quale non dovremmo partecipare. Consentitemelo, non dovremmo partecipare, ma è un attacco alla democrazia rappresentativa.
Bisognerebbe fare le incompatibilità, perché
non c'è dubbio. E guardate, credetemi, anche questa notizia di gente che se ne vuole andare perché non vuole perdere il vecchio regime del vitalizio, ci sono un sacco di approfittatori e di provocatori, ma ci sono delle persone che quando sono tornate a casa dopo la notizia, la moglie gli ha detto: che si fa nei prossimi 5 anni? E non perché vogliono mantenere un certo tenore di vita, perché in banca non ce l'hanno i soldi. Io non mi diverto a fare un povero in più, scusatemi, non mi ci diverto a fare un povero in più, non mi ci diverto a farlo. Termino anche perché il prepensionamento è appunto uno strumento che viene normalmente usato da tutte le aziende, no? Da tutte le aziende. Sto finendo, volevo rispondere su Comunione e Liberazione. Non lo so, cioè non quello che posso dirvi. Io penso che il vostro pastore sia capace di capire in che chiesa è capitato. No, ma questo lo dico en passant. Io sono dell'idea, la mia esperienza ecclesiale mi ha insegnato che i pastori plasmano le comunità, ma anche le comunità plasmano i pastori. E questo è un uomo molto intelligente. e penso che Milano, la comunità milanese, non abbia disperso.
E anche il giudizio di Martini che mi disse purtroppo.
I pontificati precedenti non credo che li abbia smarrito i semi, le germi, quindi da questo punto di vista io non credo, come dire, che sia, tra virgolette, diciamocela tutto, un vescovo cellino, tanto per essere chiaro. Anche se chiaramente, insomma, come Montini era cresciuto in un certo ambiente, anche lui è cresciuto in un altro, ma insomma non. Insomma, io penso anche che da questo punto di vista lo Spirito Santo aiuta davvero, ci credo, insomma.
Perché ha avuto una diocesi di confine fino
a. Sì, ma non, ma poi insomma, vabbè, detto questo, io non so che fine farà, cioè come si comporterà con le liberazioni. Io so soltanto che se per esempio si fanno le liberalizzazioni. Insomma, cioè, dal punto di vista ecclesiale, teologico, ecclesiale, eccetera, sappiamo che cos'è CL. Dal punto di vista del suo potere economico, CL è frutto di una società e di un costume politico nel quale, quello che dicevamo prima, le regole sono un optional. Se per caso le regole diventano centrali, io penso che saranno qualche lavoretto da fare in più. Cioè, sarà strano, ma basta che scopri qualche intrigo, ci sono sempre di mezzo. E tutto questo, mica perché sono cattivi, no, ma perché sono dentro, funzionali, organici ad un sistema che per alcuni significa tangenti, per loro significa, a me, sono un po' d'evasione, un po' di cose, tanto è per la gloria di Dio. No? Sapete, non ne ho fatto paginate, però il fatto di aver vinto una querela nei confronti di Don Verzé e di avere 60.000 euro lì da parte, che appena è passato l'anno dell'appello lo userò per borse di studio di giovani, è una grande soddisfazione, perché a me, siccome io non c'erano le condizioni, o poi non era mio potere che Don Verzé aprisse un ospedale a Roma, e lui stava tutti i giorni nella mia stanza a dire che se io volevo glielo potevo fare aprire, io dicevo non rientra nelle mie funzioni, lo deve giudicare la regione mi dice di no, l'università mi dice di no, io non posso farlo. A me ha scritto un libro contro di me dicendo che io avevo ostacolato, siccome lo odiavo, avevo impedito ai pazienti di Roma di avere un ospedale di eccellenza e avevo bloccato la sua opera. Siccome io non mi faccio dire da nessuno che nell'esercizio della funzione pubblica mi faccio distrarre né dall'odio di una persona né dalla sete di denaro né dalla sete di potere, l'ho querelato e ho vinto, perché il magistrato ha accertato che era pura diffamazione, perché non c'era nessun fondamento legislativo, programmatorio o altro che desse al Ministero della Sanità del tempo il potere di decidere se Don Verzé poteva o non poteva aprire un ospedale a Roma. Va bene? Siccome invece penso che in questi anni tutti abbiano creduto che siccome faceva una grande opera ed era prete si poteva cedere alle regole, ecco, io penso che ci sia in questo paese tanta di questo costume. Ecco, io siccome penso che questo costume vada combattuto, se si combatte questo costume, anche tutto ciò che è costruito su questo costume, no? Ecco, questo è, riguarda tutti. Io per esempio ritengo che il principio sacrosanto che la Chiesa non deve pagare l'ICI lo difenderò fino alla fine negli edifici in cui svolge l'attività ritenuta tale. Se usa la regola per fare attività alberghiera è un'evasione fiscale come quella di un altro, e ci si deve arrivare a questa cosa qua.
Lo dice anche Cassese
Cassese è un laico, quindi vabbè, detto questo, Paolo mica sta andando via, sì. Sì, deve andare un'altra parte. Dunque, io sono per modificare le leggi elettorali, chiaramente. E secondo me il disegno di legge che abbiamo presentato potrebbe anche andare bene. Adesso non mi sto a descriverlo, ma insomma è un maggioritario con una quota proporzionale che consente, io sono poi per la rappresentazione, questo è un paese che non sarà mai bipartitico. Che ha l'Italia e a strisce, insomma, che un siciliano di sinistra si debba far rappresentare da un esponente di sinistra della Toscana, perché non può eleggere in virtù della legge elettorale nessuno della propria terra, e viceversa per un umbro, io sono perché si faccia una legge elettorale anche con una quota proporzionale che consente ai proporzionalmente, almeno per una quota, ai siciliani di centro-sinistra di eleggersi un siciliano e a un toscano di centro-destra di eleggersi un toscano. Va bene? La penso così. L'importante è che a noi ci venga restituita la possibilità di eleggere chi va in Parlamento e di indicare insieme al partito la coalizione con la quale quel partito governerà le elezioni, dopo aver vinto le elezioni, o farà l'opposizione. Che non espropri il cittadino di questo e al tempo stesso non riduca il Parlamento ad una mera funzione di registrazione del risultato elettorale, perché la sfiducia costruttiva, per esempio, se questo momento non l'avessimo avuta, molti saremmo andati a votare di corsa. Questo è il dato. E, le primarie, secondo me, sono... Noi bisogna soltanto affinare le regole per le primarie. Se sono uno strumento malefico quando decidiamo dei regolamenti strani. Un altro giorno a Cuneo dice: sai, abbiamo perso, c'erano 4 candidati del PD e che dovevamo vincere, cioè, e facciamoci primarie dentro il PD. Ma non è che io vado a fare primarie con un rappresentante di Rifondazione Comunista, uno dei cattolici e 4 esponenti del PD. Chi volete che vinca? No, ha vinto un insegnante di religione di Rifondazione Comunista. Tutti preoccupati, perché, ma scusate, date pazienza, ma non è che io voglio far vincere il PD, ma farlo perdere perché è cretino, no? Perché è scemo, no? No, come noi adesso si discute lo statuto, il non statuto, le cose, eccetera, ma insomma non l'ho votato io. L'ha voluto Veltroni l'articolo dello statuto che dice che il segretario del partito è il nostro candidato premier alle elezioni. Se non va bene lo statuto, si cambia lo statuto, ma non si venga a ragionare, o se uno vuole ridiscutere l'adeguatezza del segretario a fare il candidato, ponga il problema, ma non si continui a fare le scemenze, no, come stiamo facendo. Per cui io sono per questo fatto, so anche che non sono le primarie che risolvono i tanti problemi che ha il Partito Democratico in questo momento, specialmente quando succedono alcune cose. Ecco, questo voglio dire, c'è un esercizio della politica e del governo del partito che non può essere affidato alle primarie, perché non sono uno strumento magico, e noi di problemi ne abbiamo tanti. Guardate, non, sul piano delle idee e dei programmi non è vero che non ci sono, non è vero che litighiamo, non è vero che non... Il nostro problema è la vita del partito, è questa, però va risolto riflettendo seriamente su come si fa un partito che sia un partito nella modernità di oggi. Ultima cosa, mi pare che io sono d'accordo che c'è da cambiare, cioè, io l'ho visto l'incontro tra capitalismo e comunismo in Cina, sono stata in Cina 3 volte e credo che la mancanza di democrazia che il comunismo incarna sia funzionale al capitalismo più selvaggio. Quindi se c'è stata una possibilità di correggere il capitalismo è stata proprio la democrazia. Adesso cominciano a capire. Allora adesso con la programmazione, col piano, come le chiamano loro, quinquennale, undicesimo piano quinquennale o che altro, hanno capito che il problema non è quanto produci, il problema è come produci, cosa produci, quali sono i diritti dei lavoratori, come usi l'ambiente, come usi bene, eccetera. Perché tra l'altro adesso incominciano ad avere una domanda interna e quindi cambiano molte, ma molte cose anche per loro. E quindi sono assolutamente d'accordo, non è che perché la produzione si sposta, la produzione e la ricchezza si sposta dall'America e dall'Europa verso la Cina, il modello di sviluppo regge, è il modello di sviluppo che va rivisto, e non solo nel rapporto con la natura, nel valore appunto di una sobrietà che da virtù diventa principio di equità, di condivisione dei diritti e dei doveri dentro una società. Quindi sono assolutamente d'accordo, non credo che ci usciamo con la bacchetta magica, non credo che si possa tornare all'età della pietra, non credo che si possa fare a meno delle scoperte scientifiche, della tecnica o delle tecnologie. So che bisogna, cioè, io sono perché la politica abbia la capacità di guardare questi processi non perdendo mai di vista alcuni valori, alcuni principi. Prima di tutto questi devono essere condivisi, e poi bisogna avere la convinzione, la forza, che quando si vuole applicare un principio si trova lo strumento adeguato per farlo. Ecco, noi, secondo me, questa fase la dobbiamo ancora superare. Quando io dico che c'è una responsabilità della sinistra, che è stata quella di pensare di poter addomesticare alcune concezioni della vita, dell'economia o altro, oppure, come dico in maniera ancora più, diciamo, meno rispettosa, pensiamo noi di rendere giuste le idee sbagliate degli altri, ecco, questa è una responsabilità enorme. Noi bisogna costruire un modello alternativo che fa anche tesoro del cammino di questi anni, e svolta da questa situazione, che non è perpetrabile la situazione dentro la quale siamo entrati, e non è correggibile con i mezzi che si sono individuati, che si stanno individuando. Perché io, per esempio, penso che in un mondo di oggi si possa lavorare anche qualche anno in più, e forse si debba lavorare qualche anno in più, ma bisogna vedere come, dove, quando e in che contesti. Ritoccare l'età pensionabile è un po' come introdurre elementi di flessibilità nel mondo del lavoro. Significa, per esempio, avere un sistema di welfare che invece noi in Italia non abbiamo. Se tu mi tieni a lavorare una donna 5 anni in più, ignorando il lavoro di cura che quella donna fa nei confronti dei non autosufficienti, a proposito di uno dei temi dai quali siamo partiti tutti, i marchi di eutanasia sociale automaticamente, perché te sai che non potrai mai farti carico del lavoro di cura attraverso la riconversione del sistema di welfare italiano, perché non c'hai soldi per farlo e forse non c'hai neanche la volontà per volerlo fare. Quindi è chiaro che noi paghiamo il ritardo nelle riforme in questo paese. Adesso farne un pezzo senza avere la possibilità di intervenire nella complessità del sistema ci farà passare qualche anno un po' triste. Io questo purtroppo lo metto in conto, perché non credo che ce la possiamo fare. Mi preoccuperei moltissimo se qualcuno pensasse che questa è la soluzione, perché questa rischia di essere l'aggravamento del problema se noi non interveniamo con una visione complessiva. Così come bisogna dire ai signori di Confindustria che se vogliono aumentare l'età pensionabile, per piacere non usano più i prepensionamenti come strumento di ammortizzatore sociale, soprattutto mi dicono dove io trovo i soldi. Dal momento in cui mi finisce lo strumento del coso, della cassa integrazione e l'età della pensione che non arriva. È la stessa discorso che si faceva prima, eh? Ora pare che per 10.000 persone sta soluzione ci sia, ma il pubblico, gli aventi diritto di questi 2 o 3 anni di tempo che intercorre tra l'inizio della pensione e il tempo in cui tu hai l'uscita dal mondo del lavoro stanno aumentando, perché con i milioni di cassa integrazione che abbiamo è chiaro che questa zona grigia aumenterà. Chi la paga quella lì? Ci costa di meno o ci costa di più? Anche questi conti vanno fatti se tu non vuoi condannare quelle persone ad essere non poveri, indigenti e miseri. Queste sono la complessità della situazione è questa qua. Però.
Grazie a Rosi. Grazie a Rosi. La prossima volta sei invitata. Quando ci rivediamo a gennaio, dopo l'anno, 14 gennaio.